questo è l'anno della fede, ne abbiamo viste di cose, no? So se è giunta notizia anche a Genova che abbiamo un nuovo Papa.
Sì.
Abbiamo vissuto la quaresima più straordinaria della nostra vita, non so della vostra ma della mia di sicuro. Erano 600 anni che un Papa non dicesse sono troppo stanco, andate avanti voi. E poi è la prima volta che arriva un Papa simpatico. Ieri scherzando dicevo, ho fatto due conferenze sempre qui a Genova e dicevo che i cardinali hanno fatto causa allo Spirito Santo perché ha esagerato, ha mandato un po' troppo spirito. Stiamo vivendo un anno bellissimo perché il cammino iniziato dal grande Papa Benedetto, continuato da Papa Francesco, per riscoprire la fede in un momento così difficile. E all'interno di questa riscoperta della fede, che in tutte le nostre parrocchie, quelle più zoppicanti, quelle più dinamiche, io l'altro ieri ero a Siena, dopodomani sarò a Venezia, ed è bello vedere questa realtà di chiesa che ribolle. I giornali a volte definiscono la chiesa, cioè il popolo di Dio, come un po' in agonia. In realtà non è così, grazie al cielo, ci sono delle difficoltà, ma tantissima speranza. Ecco perché vogliamo brevemente rimeditare, ridire, ripensare al Padre nostro. State tranquilli che io e Don Valentino certamente non diremo cose diverse. Però è bello fare una sintesi alla fine di questo cammino. Ho sentito prima che qualcuno farà la comunione dopodomani, già fatta, va bene. Ed è bellissimo questo percorso per riprendere in mano in questo anno della fede il Padre nostro, che ricordo a tutti, come dice benissimo il catechismo della Chiesa Cattolica, è la preghiera, non ce n'è un'altra, la preghiera dei figli di Dio, l'unica preghiera che Gesù ci ha dato è il Padre nostro. Poi ci sono le altre, belle, abbiamo appena recitato Rosario, ma sono dopo. Pensate che frate Francesco Poverello chiedeva ai suoi frati come unica preghiera non di dire il breviario, perché non era il caso, ma di recitare 70 volte al giorno il Padre nostro, pensate un po'. Perché è un po' un riassunto non soltanto di cosa è la preghiera, ma anche di chi è il Dio che Gesù annuncia. Qual è il volto del Padre? Allora, facendo una breve catechesi di nuovo sul Padre nostro, che a volte recitiamo un po' come se partisse il pilota automatico, forse prenderemo consapevolezza di quello che Gesù dice quando ci consegna il Padre nostro. Che volto di Dio straordinario e potrei dire inatteso Gesù consegna a noi suoi discepoli. È bellissimo notare che il Padre nostro, lo sapete, si può dividere a metà. La prima parte riguarda il nostro rapporto con Dio, la seconda parte il nostro rapporto fra di noi, con la vita, con la concretezza. Proviamo allora a ripercorrerlo brevemente. Sappiamo tutti come inizia, con quel Padre, che in realtà Gesù dice nella sua lingua parlata, che è l'aramaico, Abba. Abba, non so se lo sapete, non è il nome con cui si definisce il padre, ma il nome con cui si definisce il papà, il babbo. Tutti i bambini di tutte le lingue, di tutte le culture, di tutte le epoche, le prime parole che imparano è una ribattuta della sillaba, ci dicono i linguisti. Mamma, papà, babbo, daddy, in tutte le lingue, bellissimo. Ed è bello che Gesù abbia questa infinita confidenza col Padre e insegna ai discepoli ad avere confidenza al Padre. Ora, per avere un ordine di idee, al tempo di Gesù il nome di Dio non veniva pronunciato, perché sappiamo che Dio aveva consegnato il suo nome a Mosè, sapete com'era andata. Fino a Mosè si chiamava Dio la divinità sostanzialmente in due o tre modi. Uno era Adonai, l'altro era Elohim, il più antico è, e io sono contento in quanto valdostano, El Shaddai, il Dio delle altezze, delle montagne. Però sono tutte parole che indicano distanza, autorevolezza, sì, onore, quando uno dice reverendissimo, eminenza, segna comunque un ruolo, papà è un'altra cosa. Il figlio del più importante premio Nobel o della più grande autorità che vi immaginate lo chiama papà comunque, lo chiama vostra eccellenza, come si dà ai prefetti. Cioè è come se Gesù d'improvviso insegnasse ai discepoli a tenere sullo sfondo, c'è ovvio, ma tenere sullo sfondo l'aspetto autorevole di Dio per entrare nella familiarità, come se ci facesse entrare in casa, come se dicesse basta convenevoli, adesso vieni, diamoci del tu. Pensate che il nome di Dio era così importante che quelle quattro famose consonanti che Dio aveva donato a Mosè e che noi poi abbiamo più o meno tradotto con Yahweh, io sono colui che è, noi diremo durante la messa la domenica, ma quando si leggevano durante la sinagoga, quando il lettore arrivava a quella parola la sostituiva, non poteva leggere Yahweh, non si pronunciava il nome di Yahweh, si diceva Adonai oppure Elohim. Pensate, è una cosa curiosa, che se il nome di Dio era scritto, il papiro su cui veniva scritto non poteva essere distrutto o bruciato, ma solo consumato, e se era scritto su un coccio bisognava romperlo, ma non si poteva distruggere. Pensate che sacralità del nome di Dio, e che straordinario il fatto che Gesù invece ci insegna a dare del papà, non in mancanza di rispetto, al contrario, è come se Gesù ci insegnasse a superare la distanza. Una distanza che è rispettosa, sì, ma a volte segna anche un po' un confine, perché un'autorità tu la rispetti, ma un padre tu lo ami. E poi una cosa molto importante che voglio dirvi è questa: Gesù usa la parola padre, ma in realtà, come ha spiegato benissimo il beato Giovanni Paolo II, ogni volta che nella Bibbia noi leggiamo padre, dovremmo aggiungere subito la parola madre. Padre barra madre, papà barra mamma. Ora, l'errore che a volte facciamo è che noi pensiamo a Dio, lo chiamiamo padre e pensiamo al nostro papà. Ora, magari non tutti qui dentro hanno avuto una felice esperienza col proprio padre. Essere padre o madre non vuol dire in automatico essere delle belle persone. Ci sono dei papà e delle mamme che sono delle brutte persone e che magari ci hanno fatto anche del male, speriamo di no. Allora dobbiamo stare attenti. Dio non è padre come è stato padre il mio papà con me. Eventualmente il mio papà può imparare da Dio a fare il padre, è il contrario. Quindi dobbiamo stare attenti a non proiettare addosso a Dio l'esperienza, a volte zoppicante o negativa, che abbiamo avuto del nostro essere figli. E se siamo genitori, imparare da Dio a diventare genitori, a essere padre barra madre. Ogni volta che noi invochiamo il nome di Dio, c'è tutta la sua dimensione, diremmo, capite che Dio è essere astratto, ma per capirci, c'è tutta la sua dimensione del mondo maschile e del mondo femminile. Dio ha la tenerezza della madre, come dice Isaia, oppure Osea, ma anche la fermezza del padre. Allora Gesù, la prima cosa che ci dice quando ci insegna a pregare è papà. Papà, come dire, tu discepolo, tu che sei mio discepolo, discepolo del Nazareno, cristiano, tu che sei uno dei figli della luce, quando preghi rivolgiti a Dio come a uno di casa, come a uno di cui ha conosciuto la tenerezza. Pensate quante volte ci facciamo un'idea di Dio un po' strana. Dio è buono, bravo, santo, sì, ma per carità, quando gli gira un po', quando è di malumore, chissà cosa succede. Gesù invece annulla questa distanza, che è molto più impegnativa, parliamoci chiaro. È molto più difficile vivere con un papà o una mamma in casa che relazionarsi col preside della scuola. E poi subito aggiunge questo nostro, cioè come dire, subito Gesù ci ha preso dalla dimensione stratosferica di Dio che sta nel cielo, lo prende e lo fa diventare un papà mamma. E uno dice, bene, allora io sono suo figlio preferito, nostro. Questo a me mette sempre un po' imbarazzo. Cioè Gesù sta dicendo, tu mio discepolo, che credi nel Dio che io ti ho raccontato, che non è un Dio distante, il Dio delle altezze, il Dio creatore, il Dio degli eserciti, come a volte chiamato nei salmi, ma è un papà, che è una mamma, ricordati che non è tuo padre, è nostro padre. Cioè quell'esperienza che fai è un'esperienza condivisa, è un'esperienza di molti, è un'esperienza che racchiude. E qui in fondo c'è l'origine del nostro essere Chiesa, non ci siamo scelti, facciamo la stessa esperienza di Dio, È bellissimo questo. Io trovo ieri, non mi ricordo dove ero, comunque ho fatto una conferenza sulla Chiesa. Ma guardatevi un po' quanto siamo diversi. Se ci mettessimo a discutere di politica o di calcio o di come deve vestire un prete, litigheremmo. Ma meno male che stiamo zitti. Perché siamo diversi, non è un club la Chiesa, è un gruppo di persone che sono chiamate e che fanno esperienza della paternità di Dio. Non c'è il mio Dio, c'è il nostro Dio, c'è il nostro Padre. Gesù nella preghiera subito ci obbliga a guardarci intorno. Padre nostro, che sei nei cieli. Ora, nel linguaggio biblico dobbiamo capire il significato delle parole in bocca a Gesù. Gesù quando dice nei cieli non intende indicare la stratosfera, indica un altro luogo. Allora mi piace tradurlo come lo traduceva un grande uomo spirituale che era Carlo Carretto: Padre nostro che sei celato, cioè nascosto, nascosto. Dio è nascosto. Dopodomani, anzi domani sera, celebriamo la festa dell'Ascensione, del nascondimento di Dio. E Dio si nasconde perché lo si venga a cercare. Come raccontava un rabbino al tempo di Gesù, Dio è come quei bambini che giocano, uno si nasconde e nessuno lo va a cercare. A volte Dio è così. Perché Dio è nascosto? Perché Dio non è evidente? Non sarebbe più comodo? Perché siamo liberi. Se Dio è così come la Bibbia ce lo racconta, non può che essere nascosto. Certo, è come un ladro maldestro che ha lasciato pieno di segni della sua presenza. Ma per forza non è evidente, perché va cercato. Perché? Perché se Dio fosse evidente saremmo costretti a credere in Lui. E se uno ama, lascia libero. Io non posso costringere un altro di amarmi. Io non posso innamorarmi di una persona e obbligarla a essere innamorata di me. Dio, poiché mi ama, il Dio della Scrittura, che è il Padre di Gesù Cristo, è il Padre nostro, per forza ci lascia liberi. Liberi anche di rifiutarlo. In diversi miei libri ho scritto questa cosa che mi ha sempre affascinato. La prendiamo così, ma è molto bella. In una corrente di pensiero ebraico, perché l'ebraismo non è morto quando è nato il cristianesimo, è continuato, no? Il cristianesimo è nato come una costola dell'ebraismo. Ebbene, in uno di questi movimenti che sono i Hasidim della Europa dell'Est intorno al 1600, c'era una teoria molto bella dei rabbini che vi racconto. I rabbini si chiedevano, sembra una domanda sciocca ma intelligente, come faceva Dio a creare l'universo? Visto che lui occupa tutto lo spazio, come fai a fare l'universo? Giusto? Allora danno questa risposta: Dio per fare l'universo ha dovuto ritrarsi, io dico tirare dentro la pancia, così c'è stato lo spazio per fare l'universo. Geniale come idea. E allora i rabbini concludono: quindi l'universo è pieno dell'assenza di Dio. Cioè noi possiamo accorgerci di Dio esattamente perché non è evidente, perché dentro di noi è come quando uno entra in camera da letto e vede che nel letto c'è un'impronta ma c'è un'assenza, sa che qualcuno è lì, c'è appena passato. Allora quando Gesù dice ci invita a pregare il papà, mamma che è nostro, ci ricorda che va cercato e scoperto, che Dio non è evidente, che è accessibile ma non banale. Io penso, riflettevo l'altro giorno, che il più grande male della nostra civiltà italiana del 2013 e che ci sta portando alla rovina, ma poi sono cristiano e ho fiducia, è la superficialità. E a volte anche rispetto a Dio siamo superficiali. Le cose grandi vanno la pena di essere cercate. Non è banale Dio. Dio è un padre, non è Babbo Natale. È buono, non è un bonaccione. Non è uno ma sì, tanto è buono che ci frega. Dio è qualcuno davvero che è celato e va cercato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Che strana questa richiesta. Cosa cosa chiediamo noi come prima cosa? Chiediamo di fare esperienza di Dio come un padre e madre, un buon padre e una buona madre, chiediamo di fare l'esperienza della comunità che sia nostro, chiediamo di avere il coraggio di cercarlo e poi diciamo: Signore, noi vogliamo questo, che ogni uomo conosca che tu sei santo, come noi abbiamo conosciuto che tu sei santo. Quando io pronuncio la parola santo, voi pensate per esempio alla Vergine Maria e all'aureola, bene, giusto. Ma dovete sapere che quando Gesù pronuncia quel nome, pensa a una delle caratteristiche di Dio che sono appunto la santità. Nell'Antico Testamento la santità è una caratteristica che ha solo Dio e che dona agli uomini. È l'assoluta bellezza, l'assoluta verità, è la gloria. Quella gloria che abitava il Tempio di Gerusalemme. Quindi è bellissimo, nella preghiera noi stiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè che ogni uomo faccia esperienza della tua santità. Che bello pregare sperando che ogni uomo faccia esperienza di Dio, anche quel brutto ceffo del mio vicino, anche quello che sto incontrando sull'autobus, anche il mio compagno di banco a messa, che siamo un po' come al cinema, l'importante è non darsi fastidio. Invece no, chi fa esperienza della bellezza del Dio di Gesù ha un unico desiderio, che altri la condividano. Sicuramente vi è successo nella vita di fare un'esperienza bellissima, casuale, che ne so, eravate in montagna, in una gita, oppure eravate al mare, c'è stato un temporale, d'improvviso c'è stata una cosa bellissima e voi eravate soli. Mi ha detto: mannaggia, ci fosse stato qui mio marito, mia moglie, mio figlio. La bellezza ha senso solo se è condivisa. Ecco, nel dire sia santificato il tuo nome stiamo dicendo a Dio: speriamo, Signore, che altri scoprano come io ho scoperto, come noi abbiamo scoperto che tu sei Padre. Venga il tuo regno. Cosa significa? Noi chiediamo al Signore che venga il suo regno. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è là dove Dio regna, dove Dio è al primo posto, dove Dio è all'origine. Attenzione, non abbiamo nostalgie monarchiche per cui pensiamo a non so cosa. Però pensate che bello sarebbe, anche solo nel nostro quotidiano, nel nostro momento difficile economico, culturale, sociale, in questa Italia che si pensa peggiore di com'è veramente, poter ristabilire un ordine di priorità. Pensate che bello se ogni uomo veramente riuscisse a cercare l'essenziale. Dire: venga il tuo regno, vuol dire: Signore, noi preghiamo affinché ogni uomo ti conosca, conosca la tua santità e perciò ti metta al primo posto. Venga il tuo regno, vuol dire, adesso non so bene come spiegarvelo, venga il tuo regno vuol dire: se io ho scoperto che Dio è la chiave di volta di tutto quello che faccio, la mia giornata è diversa. Poi ho problemi col lavoro uguale, non arrivo alla fine del mese uguale, sono in crisi di famiglia, mi sono appena separato uguale, sto facendo una chemioterapia uguale, ma è tutto diverso, è tutto diverso. È un po' come, non so se avete mai visto, io in casa ho alcuni tappeti che mi hanno regalato, dei tappeti orientali persiani, quando passi l'aspirapolvere provate a ribaltarli, sono tutti pieni di nodi. E là dove ci sono i nodi più complicati, dall'altra parte c'è il disegno più bello. Ecco, noi vediamo la realtà dalla parte dei nodi. Dire venga il tuo regno vuol dire che io riesca a vedere il grande disegno che c'è sotto e che ogni uomo riesca a vederlo. Certo, io ho una mia vita, ma c'è un senso nella mia vita. La mia vita non si consuma nel sopravvivere, nel nutrirmi, nello scaldarmi, ma anche nel diventare un premio Nobel, ma qualcosa di più. Chiedere nella preghiera quotidiana che venga il regno vuol dire desiderare che ogni uomo veda l'ordine di priorità nelle cose che ci sono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E poi la richiesta più difficile: sia fatta la tua volontà. Ora, è sempre difficile parlare a dei cattolici della volontà di Dio, perché ci sono dei cattolici non voi, gli altri, che per non so quale misteriosissima ragione si è ingenerata questa idea che la volontà di Dio è qualcosa di tragico. Allora, quando io dico sia fatta la tua volontà, a volte me lo sento dire con questo tono, sia fatta la volontà di Dio, come dire, chissà quale disgrazia mi sta per capitare, come se Dio si divertisse a mandarci qualche accidente. Guardate che è molto diffusa questa idea, molto diffusa, che Dio ci mette alla prova. Ma perché ci deve mettere alla prova? La vita ci mette alla prova, il mio vicino di casa mi mette alla prova, il traffico di Genova mi mette alla prova, ma non Dio. Nella Bibbia, che dovremmo leggere ad ogni tanto, quando si dice sia fatta la tua volontà, la volontà di Dio, potremmo tradurre: Signore, fa in me il progetto di bene che tu hai in mente. Perché Dio ha sempre solo una volontà di bene per me. Quando lo capiremo questo? Come un buon padre e una buona madre hanno sui propri figli. Quante volte ce lo deve dire il Signore? Quante volte ce l'ha detto il Signore Gesù? Chi di voi ha un figlio che gli chiede la Nutella, mi dà un bel piatto di fango, un serpente? Chi vuoi? E noi, dice Gesù, che siamo malvagi, siamo capaci, Dio non è capace. Pensate quanta riflessione fa, apre questa cosa. Ma allora, se è così, a volte forse la nostra preghiera non funziona tanto. Gesù insiste moltissimo sul fatto di pregare un padre buono, non uno potente da corrompere. Noi a volte ci comportiamo con Dio e con la preghiera come quando uno deve fare la lastra, ci sono 6 mesi di fila d'attesa, allora conosce l'amico della cugina, del nipote, della libraia e dà una telefonata. Dio è uno che potrebbe, allora perché non mi concede? Ma prego, 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 magari lui lo si convince. Ma questa è una visione pagana della vita. Se io ho un figlio che ha 9 anni, mio figlio mi chiede delle cose tutti i giorni, tendenzialmente giochi, non so se succede anche a voi, oppure di non fare i compiti o cose di questo genere. È ovvio che un genitore dice sì, no, a seconda della cosa, ed è del tutto evidente che un bambino, quando il papà o la mamma gli dice di no, lo vive come un'ingiustizia. E perché i no che invece riceviamo noi da parte di Dio non lo interpretiamo nello stesso modo? Quando Gesù dice bussate vi sarà aperto, a me è successo un sacco di volte di bussare e di non vedere aperta nessuna porta. Perché? Sant'Agostino risponde, forse perché stai chiedendo al Dio sbagliato, non a un padre, o forse perché ciò che chiedi non è il tuo bene, o forse Dio aspetta perché cresca il tuo desiderio, o forse Dio non ti esaudisce perché potresti farlo tu. Ricordo molti anni fa, l'ho già raccontata ad altri, questo mi è divertente, facevo l'animatore in una grande parrocchia di periferia e un sabato pomeriggio i ragazzi delle medie avevano fatto rissa e si erano picchiati, ma di santa ragione, e avevamo dovuti dividere, immaginatevi, quindi sospesa l'attività, insomma è stato un momento un po' delicato. Per calmare gli animi li abbiamo portati in chiesa, 35 ragazzi, fatto la chitarra, zin zin bum bum, 2 candele, poi preghiera spontanea. Silenzio, un ragazzo dice preghiamo per la pace nel mondo, fatto alzare tutti fuori, e poi spiega, scusate ragazzi, perché Dio dovrebbe darci ciò che noi non facciamo? Cioè ci siamo appena menati giocando a pallone, perché Dio dovrebbe darci la pace nel mondo se non dimostriamo di desiderarla veramente? Chiedere a Dio di fare la sua volontà significa questo. Mi viene da ripetere ciò che molti hanno detto, a volte nella preghiera noi chiediamo, ma è bellissimo dire Signore fai tu, a me piacerebbe questo, ma fai tu, certo sarebbe meglio se io vivessi ancora qualche anno Signore, però fai tu, mi fido, perché non dovrei fidarmi? Come in cielo, così in terra, che vuol dire com'è nella parte celata, come nella parte nascosta, i santi, gli angeli, la gloria di Dio sia in terra. E con queste prime preghiere abbiamo ridefinito il volto di Dio, che è un padre e madre comune, che vuole il nostro bene, che va cercato e di cui dobbiamo costruire il regno. La seconda parte invece riguarda la nostra quotidianità. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, la cosa che chiediamo a Dio è molto bello, perché non viviamo solo con la testa fra le nuvole, ma coi piedi ancorati per terra, anche lo stomaco. Bisogna vivere, certo che bisogna vivere. Allora è bellissimo, Gesù ha un'intelligenza dello spirito incredibile. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cosa vuol dire? Che è Dio che ci dà tutte le cose. San Paolo direbbe: che cos'hai che non hai ricevuto? E se hai ricevuto tutto, perché ti vanti come se fosse tuo? Io non vi conosco, ma anche se fra noi ci sono persone che hanno fatto delle cose strepitose nella vita, e allora tutto abbiamo ricevuto. Io penso che sia importante rieducarci al senso della gratuità. Non è normale che esca l'acqua dai rubinetti, non è normale che abbiamo un tetto sulla casa, eccetera eccetera. Il dacci vuol dire che riconosciamo che anche quello che mi sono guadagnato sudando è in realtà un dono di Dio. Vuol dire riconoscere che facciamo parte di un progetto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. A me piace questa cosa, perché entra in tensione con tante altre parole di Gesù, che dice di fidarci di Dio. Non è che diciamo a Dio: senti, facciamo così, una volta per sempre, fammi vincere la Super Enalotto, 6.000 euro al mese per 20 anni, più 200.000 in contanti, amici come prima. No, oggi, quando il popolo di Israele sta girando nel deserto e scoprono questa escrescenza zuccherosa che si poi chiamano la manna, manhu, che cos'è? E che scoprono che è qualcosa che li può far sopravvivere, dice chiaramente il libro dell'Esodo: potevano raccogliere solo per un giorno, perché se per caso ne tenevano di più, marciva. Io non so voi, io non ho un lavoro, cioè questo è il mio lavoro, vado in giro a evangelizzare, vi immaginate di questi tempi, che ridere. Ed ogni tanto mi viene l'ansia. Magari la stragrande maggioranza di quelli sotto i 40 anni qui non ha un lavoro fisso, ma precario, perché ormai è così, e un po' d'ansia viene ad ogni tanto. E certo, non sto dicendo, bisogna combattere per i diritti e tutto, però pensate alla logica del dire: oggi ci siamo e domani chissà. Quindi godiamoci l'oggi, oggi. Dacci oggi che cosa? Il pane. Sì, il pane vuol dire tutto ciò che ci è necessario per vivere. Signore, dammi un po' di affetto, qualcuno che mi vuol bene, qualcuno cui voler bene, se possibile una casa, magari un po' di pane companatico. Cioè, dammi ciò che mi è essenziale per vivere oggi. Io dico sempre il Padre Nostro al mattino quando mi sveglio e la sera quando vado a dormire, per ricordarmi che nulla mi è dovuto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa è la preghiera che io cancellerei. Infatti io proporrei una versione senza questa parte, perché noi siamo talmente ingenui che stiamo dicendo a Dio: senti Dio, se io perdono, perdonami, se no lascia stare. Ci siamo condannati con le nostre mani. Cioè, Gesù chiede di chiedere solo se siamo capaci a vivere. Io non posso chiedere ciò che non vivo, non posso chiedere a Dio il perdono dopo che non so perdonare. Allora mi accelero, che sta concludendo, la minestrina sta cuocendo. Due parole sul perdono. Io non so voi cosa ne pensiate, ma se qualcuno qui dentro è giornalista, mi perdoni, anch'io sono giornalista, però qualche randellata in testa a un giornalista la darei. Avete presente quello che è appena successo, quel povero carabiniere a cui hanno sparato, no? A Montecitorio, arrivata questa figlia incredibile che ha fatto un intervento, e poi c'è sempre il giornalista che dice: ma lei perdona l'aggressore di suo figlio? È una cosa seria il perdono, è una cosa seria il perdono. Il perdono è visto come una debolezza, in realtà è la cosa più importante che possiamo fare. Il perdono, per il cristiano, il perdono è una scelta di volontà, non è un'emozione. Ah, io perdono ma non dimentico, è mica un'amnesia il perdono. Io scelgo di non odiarti più, perché l'odio distrugge me, non distrugge te. E poi tu magari del mio perdono addirittura me lo rivolti contro, vero o no? Mi è già successo, a Gesù è successo. E tu perdoni uno e poi si dice: ah, un gesto di debolezza. Io perdono del perdono che ricevo dal Padre, questo dice Gesù, Pietro 70 volte 7. Io sono capace di perdonare sempre, sempre, perché il Signore mi perdona. Prima di venire stavo scorrendo alcune mail del pomeriggio, mi parlava una persona, una ragazza che ha denunciato il datore di lavoro che la perseguita. Ci sono dei minorenni, avete capito come? Quindi lei l'ha denunciata, vi immaginate, insomma, mal di stomaco, eccetera, eccetera, e lui la passa liscia. E lei verrà licenziata. Lei mi diceva, perdonare come? Come? Il perdono è una cosa seria, è una conquista il perdono. Perciò chiediamo al Signore di insegnarci a perdonare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, dobbiamo capirci bene, lo sapete già, ve l'ha detto anche Don Valentino. Dio non ci induce in tentazione, ovvio. In greco c'è scritto non ci abbandonare nella tentazione. Non ci abbandonare. Certo che non ci abbandona il Padre. Certo che non ci abbandona. Cos'è la tentazione? La tentazione è la fatica che noi facciamo ogni giorno del discernere luce e tenebra. È riconoscere la fatica che facciamo a essere ciò che siamo, a diventare ciò che siamo, a essere luce e trasparenza. Che brutto il nostro mondo. Siamo passati da un'epoca in cui tutto era peccato, adesso il peccato è stato abolito per decreto ministeriale. Non c'è più il peccato. Non esiste più. Dovete proprio essere degli stupratori seriali, se no, ma sì, sono tutti dei difetti, ma guardate il clima che c'è intorno, gli insulti che la gente si sta dando, le partigianerie, sembra di essere tornate all'Italia dei comuni, vero o no? Guelfi contro Ghibellini, c'è il peccato, c'è la tentazione della disperazione, la tentazione di ascoltare la nostra parte oscura, la tentazione di pensare di essere dei fessi, ce n'è di... Allora chiediamo al Signore tutti i giorni, ascolta, tu sostienimi, ma liberaci dal maligno, ma liberaci dal maligno. Dal maligno vuol dire che esiste una parte oscura che lavora, allora state tranquilli, niente padre Amort, lasciate queste cose alle persone. C'era Paul Claudel che scriveva, commentando le tentazioni di Gesù. Diceva, lasciate il diavolo ai santi, noi siamo sufficientemente mediocri per non averne bisogno. Però esiste il maligno, esiste una parte oscura, esiste un momento in cui io davanti a una scelta posso dare il peggio di me o dare il meglio. Perciò al Signore Gesù chiediamo, rendimi luce, rendimi capace di credere che sono migliore di ciò che ho paura di fare e di essere. Fine, guardate che meraviglia, guardate quante cose, scoprire che Dio è un padre, che è un padre nostro, un padre da cercare, un padre che c'è, un padre che ci accompagna, di cui noi possiamo realizzare il regno nelle nostre parrocchie, un padre a cui chiediamo di sostenerci giorno per giorno con le cose che ci sono necessarie, ma davanti a cui ci impegniamo a perdonare e a combattere contro la tentazione e a combattere contro il maligno. Io penso che questa piccola preghiera così importante che ha motivato, spinto, illuminato il cammino del Signore Gesù possa diventare davvero la nostra preghiera. Facciamo 30 secondi di silenzio e poi vi inviterò a concludere recitando ancora una volta, ma davvero col cuore. Ah, un'ultima cosa che devo dire, avete presente sui medicinali che c'è scritto avvertenze? Avvertenze. Esatto. Avvertenze per l'uso dopo questi 40 minuti di meditazione. Attenzione, la preghiera nuoce gravemente alla pigrizia, perché l'unico vero rischio della preghiera è che Dio ci ascolti. Come diceva benissimo Sant'Agostino, Signore convertimi, ma non oggi, ma non oggi. Quindi davvero la preghiera può portarci lentamente alla presa di coscienza di quello che Dio è. Facciamo un attimo di silenzio. Pensiamo. I discepoli dissero a Gesù, Maestro, insegnaci a pregare. E Gesù disse, quando pregate, disse così, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie della vostra presenza e buona serata e buona cena. Grazie.